bene, con su queste sonorità che come al solito inizia Radio Africa e come al solito massacriamo le varie canzoni. Benvenuto, bentornato al nostro appuntamento quindicinale.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, spero insomma che ci sentiamo, mi senti bene, vero?
Mica tanto, no. Ti sento un po' lontana.
Adesso? Mi senti
adesso
meglio?
Un po' ovattata, da lontano ovattata.
Oggi combatto con i vari cursori, spero un pochino meglio.
Un pochino meglio, sì.
Bene, allora dicevamo, oggi volevamo continuare sulla, non so come definirla, un po' mi viene, insomma, sembrerebbe quasi ironica, però diciamo sulla la saga dei colpi di Stato in Africa, perché ormai siamo al terzo, o meglio al testato,
sì,
colpo di Stato, e parliamo di Guinea-Bissau.
Sì, colpo di Stato questa volta sembrerebbe non riuscito. E infatti la situazione però è piuttosto, come dire, fluida, non si capisce bene, perché da una parte è stato definito un colpo di Stato, dall'altro sembrerebbe un regolamento interno. Certamente, come dire, il tentativo di rovesciare Umaro Sissoko Embalo è stato portato avanti da un gruppo armato che non si capisce bene se fosse un gruppo armato militare o civile. Ma l'oggetto, insomma, di questo tentativo di colpo di Stato, Umaro Sissoko Embalo, non è certamente un personaggio dal punto di vista democratico specchiato, ecco, diciamo così. Diciamo che c'è stata una giornata molto confusa in cui il Presidente appunto ha assicurato di essere comunque in sicurezza, di essere tranquillo nel suo palazzo presidenziale. C'era stata martedì sera una situazione piuttosto insomma, fuori controllo, perché era stato assediato il palazzo presidenziale da uomini armati mentre era in quel momento in corso una riunione del governo, che in questo palazzo si trova, palazzo del governo dove si trovano anche dei differenti ministeri alla periferia di Bissau, che è la capitale, vicino all'aeroporto. Lì si doveva svolgere un consiglio di ministri straordinario in presenza del presidente e del primo ministro Nuno Gomes Nabiam, e quindi i testimoni hanno detto che sono arrivati a un certo punto dei militari, altri dei civili hanno cominciato a sparare, e questi spari sono durati insomma parecchio tempo. Si parla di 11 vittime ufficialmente, e non si sa bene poi cosa sia successo all'interno del palazzo presidenziale, dove peraltro erano presenti anche alcuni giornalisti. Dentro il palazzo presidenziale coloro che stavano all'interno non hanno potuto comunicare con l'esterno per un bel po' di tempo. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha immediatamente parlato di colpo di Stato e ha reclamato la fine dei combattimenti a Bissau e il pieno rispetto delle istituzioni democratiche del paese. La CEDEAO ha condannato questo come un tentativo di colpo di Stato, ha chiesto ai militari di tornare nelle loro caserme, e così ha fatto anche l'Unione Africana. E questi avvenimenti però si inseriscono in un quadro che insomma non è poi così, così chiaro e trasparente, anche perché c'erano delle tensioni all'interno del governo, perché non si è ancora chiarito bene chi abbia guidato l'assalto a questo presidente, alla presidenza, e il tentativo del presidente di gettare acqua sul fuoco, diciamo, un po' ha creato anche dei sospetti, perché la Guinea comunque sia è un paese con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti e ha già subito almeno 10 colpi di Stato o tentativi di golpe dalla sua indipendenza dal Portogallo nel 1974. E c'è stato un solo presidente che è stato eletto democraticamente, che ha completato il suo mandato.
Proprio perché stai facendo un pezzo di storia, c'è anche da ricordare che più volte la Guinea-Bissau, almeno in passato, era stata accusata di essere tipo un narcostato, no? Un porto sicuro.
È tuttora, infatti, sì, perché poi il problema, chiaramente, la domanda che ci si fa è se questa situazione è dovuta a uno scontro interno, perché c'è una situazione politica interna piuttosto complicata e dinamica, perché il governo del presidente è un governo che sostanzialmente si regge su una maggioranza artificiale, sulla maggioranza di un partito che è fuoriuscito dal PAIGC, che era il partito di maggioranza relativa, che è praticamente il partito africano per l'indipendenza della Guinea Bissau e di Capo Verde, che aveva portato in questo paese all'indipendenza e che peraltro aveva anche la maggioranza relativa. Invece in Parlamento c'è una maggioranza completamente diversa, creata appunto da questo partito che si è scisso dal PAIGC, e non solo il presidente è al potere dalla fine dell'anno del 2019, in seguito a uno scrutinio estremamente contestato, perché in pratica nelle ultime elezioni il presidente è stato eletto dopo un riconteggio. Al primo turno il candidato oppositore Domingo Simões Pereira, che è il candidato del partito africano per l'indipendenza di Capoverde e la Guinea-Bissau, era in testa col 40% delle preferenze, e poi è stato rovesciato al ballottaggio in maniera non molto chiara, e Embalo si è proclamato presidente prima ancora che lo facessero le istituzioni preposte. Ed Embalo ha cominciato a governare in maniera molto autoritaria, peraltro, opponendosi fieramente agli scioperi, per esempio nella funzione pubblica e negli ospedali, che stanno contestando la sua politica. Lui è un ex militare, Embalo è stato anche ex primo ministro, affermando che i sindacati si comportano come dei terroristi. Quindi insomma, diciamo che lui non ha una sensibilità particolare per quanto riguarda le questioni sociali. È un personaggio autoritario che vuole peraltro trasformare dal punto di vista proprio costituzionale la Guinea-Bissau. Ha affermato che anche se mai il PAIGC dovesse arrivare al governo con il 100% dei voti, poiché è un partito marxista, lui non gli darebbe mai il potere. E poi quindi questi sono gli aspetti che riguardano questo tentativo di golpe, se è uno scontro interno oppure se ha a che vedere con la questione del traffico, appunto del narcotraffico, come dicevi, perché questa ex colonia portoghese è uno degli stati più poveri dell'area, diciamo che il 70% della popolazione è contadina e vive sotto il livello di povertà, però è diventato un hub per il traffico di droga proveniente dal Sud America e diretto in Europa. È diventato una specie di narcostato, un porto sicuro che avrebbe come base l'arcipelago delle Bijagos, che è un insieme di isole. Se guardiamo la cartina geografica della Guinea-Bissau, c'è un intricato insieme di isole, isolotti, che si trova proprio davanti alle coste della Guinea-Bissau, e pare che lì la polizia locale non ci metta neanche piede. La storia della Guinea come hub della droga parte dal lontano 2008, quando la polizia aveva sequestrato quasi 700 kg di cocaina, e quindi la comunità internazionale aveva fatto, anche la DEA americana, insomma, ha fatto tante pressioni perché cambiasse la politica della Guinea nei confronti del traffico di droga. La DEA americana arrivò addirittura nel
2013. Che erano carichi che arrivavano dalla Colombia, giusto per...
Sì, dall'America Latina, infatti, dal Sud America. La DEA addirittura fece arrestare l'ex comandante della Marina della Guinea-Bissau mentre orchestrava l'arrivo di questi carichi dalla Colombia. Praticamente, secondo le Nazioni Unite, insomma, sembra che passino per la Guinea almeno 30 tonnellate di cocaina ogni anno. Sono carichi che vengono paracadutati al largo delle isole o trasportati dai pescherecci che lavorano nella zona. Chiaramente poi questo immagino che avrà creato anche un indotto, nel senso delle attività economiche con le quali le persone campano sostanzialmente in quel contesto di povertà.
E poi, come dici te, se passano per Guinea-Bissau vuol dire che poi arrivano qua,
certo,
non credo che si fermano in Africa questi carichi di cocaina?
No, no, assolutamente, la rotta è quella, quindi partono dal Sud America, arrivano nella Guinea-Bissau e poi da lì attraverso varie rotte, passando anche attraverso il Mali, arrivano in Europa naturalmente. E questo problema, insomma, è ben lontano dall'essere risolto, perché insomma, pochi giorni prima delle ultime elezioni hanno sequestrato un carico di quasi una tonnellata. E quindi il presidente, peraltro, difende alcuni personaggi, alcuni militari che sono stati peraltro coinvolti in questo traffico. In questo traffico di droga c'è per esempio la richiesta di estradizione di un ex generale, che comunque non viene assecondata dal presidente, e quindi l'ex capo di Stato Maggiore Antonio Ingiai, che è stato considerato dagli americani come una sorta di signore della droga, e quindi c'è stata una richiesta di estradizione che per il momento, insomma, lui rifiuta. E quindi questa è la
pure
situazione.
È strano, perché ad esempio, tipo, leggevo in un articolo che è uscito su Nigrizia che proprio Embalò che chiama in causa settori dell'esercito in combutta con i narcotrafficanti, quindi praticamente
perché c'è uno scontro, sì, c'è uno scontro interno, alcuni settori dell'esercito sono scontenti della politica di Embalò, e quindi all'interno di queste contraddizioni viene utilizzato questo strumento. Lui addirittura dice che di essere stato lodato dalle organizzazioni internazionali per lo sforzo che ha fatto nella lotta al narcotraffico, e addirittura nelle sue dichiarazioni dice che questo colpo di Stato è dovuto al fatto che il suo governo si è opposto al narcotraffico, però è tutto da verificare naturalmente queste posizioni.
Certo, mi senti?
Sì,
no, perché
sento.
A un certo punto non ti sentivo più, quindi non capivo se era un problema mio.
Quindi, insomma, questo è un po' il quadro di questo paese, che peraltro è un paese piccolissimo, ma che comunque fa parte di un quadro complessivo, dove questi traffici sostanzialmente trovano nel Golfo di Guinea un passaggio fondamentale, per poi attraverso appunto quei percorsi che passano attraverso il deserto, il Sahara, poi arrivano in Europa, e attraverso questi canali poi passano, non solamente passa la merce, passa la droga dalla Colombia, passano i migranti, passano il traffico degli uomini, insomma è un come dire, un canale, un corridoio di merci e di traffici di varia natura che storicamente, da secoli, insomma, attraversa l'Africa.
Sicuramente, diciamo che sta anche un po' nel quadro di quello che sta avvenendo nel continente africano, perché come dicevamo all'inizio, se questo è il terzo, anche se solo tentato, colpo di Stato, però se mettiamo che alcuni stati ne hanno già subiti due di colpi di Stato, quindi, cioè, diciamo, sono tanti, ancora una volta la risoluzione dei conflitti di colpo di Stato in colpo di Stato, potremmo dire, no? E legarci anche dove non viene chiamato colpi di Stato, c'è un ritorno comunque autoritario dentro i vari governanti africani, e con manifestazioni sempre più represse. Infatti, non so, io passerei, magari questa volta, insomma, evitiamo i vari stacchi musicali che facciamo sempre, perché il tempo è veramente poco.
Passiamo al Mali a questo
sì,
punto.
Infatti, perché ne avevamo parlato un paio di trasmissioni fa. Qual è la novità, forse, che un po' ci riguarda anche da vicino, no? Che ci sono stati poi dei colloqui tra la giunta militare, gruppi Tuareg, eccetera, in cui c'è stata anche una mediazione italiana, ci sono stati 4 giorni di incontro proprio qui a Roma.
Sì. Sì, c'è stata una mediazione italiana che si
ovviamente
è
di ONG, non ufficiali, non del governo italiano.
aspetta, che cioè, non ho capito l'ultima cosa che hai detto, perché ti sento.
Una mediazione messa in campo comunque da alcune ONG, non, sì, non ufficialmente dal governo italiano, che pure insomma ha sollevato alcune proteste. Poi appunto per proteste soprattutto dall'ex ambasciatore francese, che non solo insomma la Francia si è vista buttata fuori dal proprio ambasciatore dal Mali, però insomma l'ex protestava proprio, come dire, ma come l'Italia fa anche la mediazione e non buttate fuori il loro ambasciatore. Quindi appunto se ci racconti un po' meglio storia.
Questa mediazione delle organizzazioni non governative, insomma, in Africa è successo anche altre volte, per esempio con il Mozambico, che intervenisse la comunità, no? Di Sant'Egidio, no? Che era una era un modo, diciamo così, per una diplomazia parallela, quando gli italiani, il governo italiano non voleva figurare in prima persona. Però appunto questa cosa degli accordi con i Tuareg, che si inserisce in un contesto in cui la situazione dal punto di vista diplomatico è sempre più ai ferri corti fra la Francia e il Mali, perché in pratica, come dicevi, il Mali ha espulso, quando è stato il 31 gennaio scorso, l'ambasciatore francese. Questa espulsione segna certo una svolta nei rapporti fra il Mali e la Francia, ma anche fra l'Africa e l'Europa per certi versi, e questa situazione di tensione cioè si crea ulteriormente dopo l'arrivo al potere del golpista Assimi Goïta, che appunto ha creato questa situazione di tensione, oltretutto con delle manifestazioni di ostilità che si sono moltiplicate. E la Francia dalla parte dice che il colonnello Goïta è un pucista e che il suo posto è nelle caserme e si pone come la nazione che cerca il rispetto delle norme democratiche, mentre invece chiaramente questa, diciamo così, questa immagine della Francia legalista non ha nessun effetto sugli africani, che insomma la giudicano per la sua politica nel continente, anche perché poi i francesi hanno avallato altri putsch costituzionali, come quello in Chad del figlio di Déby, e quindi Macron non ha nessuna credibilità dal punto di vista del sostegno delle questioni democratiche. E l'ostilità francese verso le nuove autorità del Mali, insomma, è sempre più evidente, con dichiarazioni piuttosto feroci rispetto anche alla possibilità di mantenere le attività militari nella zona, che mettono in discussione sia Barkhane, che l'operazione Barkhane, che di fatto insomma sembra essere arrivata al capolinea, e anche Takuba, insomma. Ma quello che soprattutto il governo maliano insomma imputa alla Francia è quella di aver di fatto tentato una divisione del Mali, tentando di destabilizzarlo e cercando soprattutto, attraverso l'appoggio proprio ai Tuareg, proprio all'Azawad, di dividere il paese per controllarlo meglio e accedere alle sue risorse. Sicuramente quella parte contesa del Mali è molto importante dal punto di vista della Francia, sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista delle risorse. Quindi sarà un po' difficile che i francesi, come dire, mollino la presa. Di sicuro nella zona ormai stiamo assistendo a dei movimenti veramente tettonici, molto profondi, che stanno cambiando degli equilibri, e sicuramente la Francia si ritrova in una condizione per cui sta perdendo terreno nell'area, a favore sicuramente anche di altri soggetti, come appunto abbiamo già detto altre volte, che possono essere i russi attraverso Wagner. ma sicuramente altri soggetti che non è che saranno i predatori anche loro, perché poi il problema non è tanto la bandiera che questi soggetti sventolano, quanto il fatto che l'Africa dovrebbe ritrovare una sorta di sovranità, insomma, una sovranità che gli consenta di lottare contro la povertà, il tribalismo, la corruzione, insomma tutti quei mali che in fin dei conti poi alla fine non fanno altro che favorire l'arrivo di questi predatori, come li possiamo tranquillamente definire. E quindi la situazione è complicata, anche perché poi rispetto anche allo schieramento della missione Takuba, in cui ci siamo anche noi italiani, in pratica c'è stato il governo
mariano buttati chiesto, fuori danesi qualche tempo fa,
ha chiesto di ritirare immediatamente il contingente alla Danimarca, appunto dicendo che questa era un'iniziativa che non era stata concordata. Anche se poi storicamente ci sono state anche delle tensioni tra il Mali e la Francia anche tanti anni fa, subito dopo l'indipendenza, per esempio Modibo Keïta, che è stato il primo presidente del Mali, una figura importante del nazionalismo panafricano, aveva richiesto la partenza delle truppe francesi dal paese, per dire. Quindi insomma, c'erano state anche situazioni, c'era stato anche Moussa Traoré, un altro presidente che si era rifiutato, insomma, di accettare la posizione di Mitterrand durante il summit franco-africano della Bole nel 1990, in cui appunto la Francia imponeva a questi paesi di dipendere dall'aiuto della Francia. E quindi insomma ci sono sempre state delle situazioni di tensione, e poi questo diciamo la giunta naturalmente insomma cerca di legittimarsi anche nell'opinione pubblica, facendo leva su questo nazionalismo, su questo desiderio di sovranità, su questi sentimenti antifrancesi, perché così insomma ha una certa un certo consenso chiaramente.
Certo, e diciamo insomma che vabbè, lo sappiamo che la Francia non è molto propensa a rinunciare ai suoi ex spazi di colonizzazione, diciamo, con i paesi.
Penso proprio di no, sì.
Non sembra proprio, infatti. D'altra parte, come dicevi anche te, però insomma anche questo intervento italiano non è proprio del tutto neutro, anche lì ci saranno degli interessi economici tra virgolette da andare piano piano, oltre mantenere la propria struttura militare nel paese, magari in futuro scopriremo anche quali sono gli interessi, no?
Dei nostri, soprattutto multinazionali. In realtà l'Italia adesso è stato diventato più attiva in quello scenario, lo diventa con una presenza militare insomma comunque abbastanza consistente all'interno dell'operazione Takuba, lo diventa con la presenza militare di addestramento in Niger, lo diventa con quella sua politica di trasferimento esterno delle frontiere in funzione fra virgolette anti-immigrazione clandestina, ma che in realtà significa il controllo del territorio, lo diventa in funzione degli interessi dell'ENI. Quindi insomma c'è l'Italia, e poi nel momento in cui una potenza come la Francia in qualche maniera perde terreno, si aprono degli spazi, no? Degli spazi di intervento, e quindi diciamo che Roma intesa nel senso dal punto di vista diplomatico, sta scoprendo quelle aree come aree che possono essere interessanti sotto molti punti di vista, e cerca di inserirsi in queste contraddizioni. Fa parte di uno scontro che una volta si chiamava interimperialista, poi vabbè, certi termini sono caduti in disuso.
Cioè i termini sì, la realtà no, però probabilmente.
Ah, infatti, appunto.
Bene, dopo il Mali, sì, a questo punto guarda, un brevissimo contributo musicale, chiamiamolo così, giusto per far riposare un po' chi ci ascolta, e poi magari diamo degli aggiornamenti sulla situazione in Sudan, perché anche lì ci sono state altre manifestazioni, altri morti, altri feriti, e magari anche in Tunisia. Va bene?
Thank you.
Scusa,
pronto?
Mi senti?
Eccoci qua.
Scusa, ma mi rientrava un attimo.
Ti sento un po', oggi ti sento un po' lontana.
Mannaggia.
Non so se dipende dal...
Non lo so neanch'io, perché
ecco,
se alzo...
adesso ti sento meglio.
Se alzo troppo alcuni volumi, poi insomma mi dico...
Adesso invece ti sento bene.
Chi ascolta la radio mi dice appunto che si sente troppo un brusio di fondo. Se le abbasso troppo, ecco, tu non mi senti, quindi non lo so. Diciamo che dobbiamo ancora prendere le misure giuste con questo nuovo mixer
e
limare
comunque,
un po'. Adesso
ti sento, no, perché poi succede che uno si parla sopra perché uno non sente l'altro, quindi ok.
Va bene, dicevamo, allora, parliamo di Sudan, perché è notizia proprio di questi giorni di nuove repressioni, delle manifestazioni messe in atto contro il golpe. Lo ricordiamo, questo del 25 ottobre, e si parla di almeno 3 morti, no? Ancora una volta è stata usata la forza per disperdere la folla, e quindi a te, insomma, poi il bilancio lo faremo fra un poco, insomma, se ci aggiorni su quello che è successo a Khartoum e anche in altre città sudanesi.
Eh sì, le manifestazioni continuano, anzi, e continueranno, perché c'è un comitato di resistenza che si sta coordinando, che ha annunciato delle manifestazioni tutti i lunedì di febbraio, quindi ci saranno il 7, il 14, il 21, e poi non solo le manifestazioni, ma ha anche proclamato altre forme di resistenza, come le campagne civili di disobbedienza contro questo colpo di Stato del 25 ottobre, che ormai sono passati 100 giorni. E quindi ha organizzato queste marce, e naturalmente sono state represse dalle forze di sicurezza, che hanno lanciato lacrimogeni per bloccare l'avanzata dei manifestanti che andavano verso il palazzo presidenziale, e li hanno fermati a poco più di un chilometro dall'edificio. E le manifestazioni sono state anche in altre città, nelle capitali regionali Madani, Kassala, El Geneina, e sono guidate appunto da questi comitati di resistenza locali, che hanno chiesto esplicitamente l'uscita totale, completa dalla politica dei militari, e hanno accusato la giunta di collaborare con i membri del deposto regime di al-Bashir. Anzi, alcuni membri, c'è stato un ritorno dei membri del partito di Bashir, che al-Burhan, il generale che ha il comando del Sudan, ha riconfermato. In pratica qui stanno cercando di ricostruire, insomma, il regime, l'attuale esecutivo. Infatti ha incluso all'interno del governo provvisorio alcuni che erano stati veterani della politica sudanese, legati proprio al precedente presidente, e poi oltretutto l'esecutivo ha cominciato anche a rivedere, anzi a revisionare, il lavoro di una task force che era stata incaricata di sequestrare i beni del regime, perché c'è anche quello, di rimuovere i membri dagli incarichi pubblici. Invece i dipendenti che erano stati licenziati sarebbero stati reintegrati presso alcuni ministeri anche importanti, come quelli degli esteri, della giustizia e della banca centrale del paese. E quindi si continua a manifestare, questo coordinamento della resistenza, questo comitato di resistenza cercherà di organizzare appunto in maniera continua ogni lunedì queste manifestazioni. E quindi il problema è che comunque la folla e l'organizzazione della resistenza non cede. C'è stato forse è stato anche un bene, insomma, che sia accaduto il vero rispetto ad Amdok, perché con l'intesa che aveva fatto Amdok, che avrebbe dovuto guidare il governo di tecnocrati in una fase di transizione che sarebbe durata fino al 2023, insomma, alla fine questo accordo non è stato digerito dalla piazza e nei fatti è caduto, e quindi insomma ci si è effettivamente resi conto da parte del movimento qual è il vero volto, insomma, dei militari, e come loro abbiano tutto un conglomerato di interessi politici e anche assolutamente concreti ed economici che non vogliono assolutamente lasciare.
E certo, un'altra nota di colore magari è quello che è stata, sembrerebbe, insomma, almeno da alcune notizie che leggevo appunto di lunedì scorso, anche arrestato una troupe della BBC.
Sì, c'è bloccata. Pare di sì, l'hanno fermata, l'hanno arrestata durante le manifestazioni, perché appunto stavano testimoniando, diciamo, ciò che non bisogna, che la giunta non vuole che si veda. E quindi anche, ma d'altra parte la giunta comunque ha degli appoggi internazionali non indifferenti, perché l'Egitto in fin dei conti ha una struttura, una storia dal punto di vista del colpo di Stato molto simile come modello, lo stanno sostenendo l'Arabia Saudita, perché in Yemen a combattere contro gli Houthi ci sono andati tanti sudanesi, e quindi insomma hanno una rete di sostegno, e quindi si sentono anche per certi versi questi militari un po' impuniti. C'è un problema enorme dal punto di vista economico, che già insomma avevamo come sottolineato anche negli altri interventi. Certo, adesso c'è l'aspetto che c'è il congelamento dell'assistenza finanziaria al Sudan da parte degli Stati Uniti e della Banca Mondiale, che non ha fatto altro che inaspire ulteriormente la crisi economica del paese, dove ormai qui si parla di più della metà della popolazione che vive in condizioni di povertà. La manutenzione infantile è arrivata quasi a più di un quarto dei bambini del paese, quindi insomma comincia a diventare un aspetto importante, certo, quello proprio della sopravvivenza.
Sì, se era già uno dei motivi per cui si mise in atto le proteste del 2019, la crisi economica, l'aumento del pane e quant'altro, immagino a due anni, certo, e mezzo di distanza la situazione è peggiorata in maniera
decisamente peggiorata, sì, senza dubbio.
Sì. Bene, e questo per quanto riguarda il Mali, quindi non ci possiamo giusto aspettare, come dicevi, c'è un po' questa, insomma, non è l'unico paese, no? Mi ricordo anche dove era, in Algeria oppure in Tunisia, questi appuntamenti settimanali, sì, di mobilitazioni.
Sì, cioè è un po'... in Algeria il movimento Iraq aveva, per oggi c'erano i venerdì, tutti i venerdì.
Sì, sì, infatti era un altro giorno, però diciamo c'era questa abitudine di darsi un appuntamento costante, forse.
Sì, sì. Ma poi queste manifestazioni comunque in Sudan purtroppo hanno poi portato a una scia di vittime, perché insomma dal 2 gennaio cioè, almeno 50 morti ci sono stati. Da quando ci sono stati momenti in cui le forze di sicurezza, soprattutto nei primi tempi delle rivolte a giugno del 2019, hanno ammazzato più di 130 persone, insomma, quindi è stata anche una repressione piuttosto sanguinosa. Peraltro non si parla di quello che avviene anche nelle altre parti del Sudan, dove comunque le forze ribelli, che già erano attive da tempo, hanno ricominciato a combattere, e ci sono stati scontri anche in altre zone, non necessariamente a Khartoum o nelle città, e quindi insomma la situazione è piuttosto complicata. E poi ci sono stati anche dei problemi con i trasporti, i camionisti hanno fatto un blocco. Diciamo che tutte queste notizie poi vengono più o meno veicolate da vari siti. Ce n'è uno, Radio Dabanga, che insomma è la portavoce di questi comitati di resistenza, quindi se qualcuno è in inglese, se qualcuno vuole un po' approfondire, ecco, su questi siti può trovare tantissime informazioni che non vengono poi date dalle grandi agenzie di stampa.
Bene, e per concludere questo insomma breve ma lungo sguardo sul continente africano, la volta scorsa avevamo parlato con una compagna tunisina, insomma, di che cosa stava facendo Sayed, Kaid Sayed, insomma, nel silenzio più totale dei nostri mezzi di informazione. Anche lì si parla di repressione. In quest'ultima settimana, insomma, è stato annullato anche il Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, sai darci anche su questo alcuni aggiornamenti?
Sì, perché in pratica con questa Sayed ha di fatto sciolto il CSM, si chiama un po' così, anche in francese, approfittando del fatto che c'è stata l'anniversario dell'uccisione di un militante laico di sinistra, Shoukry Belaïd, che fu ucciso davanti alla sua casa il 6 febbraio del 2013, e durante queste commemorazioni, insomma, lui ha affermato che i giudici non avevano fatto altro che affossare le indagini su questo omicidio, indagini che poi avrebbero portato alcuni elementi estremisti islamici legati al partito Ennahda, e quindi con questa giustificazione ha ulteriormente eliminato un altro contrappeso al suo potere, un potere che lui ormai comincia ad avere in maniera quasi assoluta dal luglio, quando ha preso i pieni poteri, ha sciolto il Parlamento, adesso ha sciolto anche il Consiglio Superiore della Magistratura, sta portando avanti una politica che possiamo definire decisamente populista, che ricorda da vicino ciò che era la politica di Bourguiba, ha fatto il nuovo governo e ha messo come primo ministro una donna, primo caso in Tunisia dopo tanti anni, ma potrebbe essere, viene interpretato come una sorta di pinkwashing, cioè nel senso che dando spazio sia al governo che alla testa, capo del governo, alle donne, contemporaneamente questo potrebbe nascondere invece le sue velleità autoritarie e populiste che si stanno manifestando sempre di più. Inoltre poi ha anche fatto l'obbligo vaccinale ha portato tutta una serie di proteste anche da parte addirittura di Amnesty International, che insomma ha fatto notare correttamente che l'obbligo vaccinale per lavorare impedisce a tantissimi di svolgere appunto l'attività lavorativa, che è fondamentale anche perché il settore informale è molto esteso, e soprattutto c'è la mancanza proprio di possibilità di accedere ai servizi sanitari, e quindi è un grave impedimento all'esercizio di un diritto, questo obbligo vaccinale che hanno imposto in questo momento in Tunisia. E poi c'è una crisi economica anche qui disastrosa, stanno trattando con il Fondo Monetario Internazionale per un prestito che ammonta quasi al 10% del PIL della Tunisia, e questo fa presupporre che non ci saranno molti spazi per delle riforme distributive, e quindi comunque Sayed sta puntando molto a una trasformazione, diciamo così, del potere in maniera un po' plebiscitaria, che appunto ricorda vagamente quello che fece Bourguiba, ma comunque Bourguiba poi dovette affrontare anche lui le rivolte del pane, quindi insomma non è detto che questa politica poi porterà alla risoluzione dei problemi della Tunisia.
Bene, io penso che per oggi possiamo veramente, insomma, ci siamo un po' allargati, possiamo anche chiudere qui. Poi avremo modo di ritornarci, magari un'attenzione particolare, lo dico da subito, vediamo poi che succederà, anche di metterla su quello che sta succedendo anche in Mozambico, soprattutto nell'area di Capo Delgado. Non abbiamo avuto modo di parlarne oggi, però anche lì l'abbiamo denunciata tante volte. Magari cercheremo di aggiornare chi ascolta questa radio per le prossime volte, va bene? Mi senti?
Allora un saluto a tutti e a tutti a questo punto.
Vabbè, sì, un saluto a tutti e a tutti. Ciao, grazie.